Doppio Clic, la trasmissione di Radio Popolare sul mondo di Internet e delle nuove tecnologie.
Buonasera ascoltatrici e ascoltatori da Marco Schiaffino, nello studio 3 di Radio Popolare Milano. Benvenute e benvenuti a questa prima puntata della settimana di Doppio Clic di lunedì 3 febbraio 2025. Via con i contatti, doppioclic@radiopopolare.it per inviare spunti, segnalazioni e qualsiasi tipo di domanda vi piacerebbe diventasse tema della trasmissione. Invece, per comunicare con me in diretta quest'oggi, potete utilizzare come al solito il 331 62 14 013 per SMS, WhatsApp, Telegram, oppure l'indirizzo di posta elettronica diretta at popolarenetwork.it. Ma adesso andiamo a vedere che cos'è successo durante questa pausa, questo weekend, nel mondo di Internet e delle nuove tecnologie. Vi anticipo che si parlerà di spionaggio e si parlerà anche di intelligenza artificiale e come evitarla. Come tema, non come tecnologia. Allora, partiamo con la vicenda Graphite. Credo che tutte e tutti ne abbiate letto da qualche parte, se ne è andato anche conto su queste frequenze durante i giornali radio. Cos'è successo? Beh, che Meta, che possiede fra le altre cose, cioè oltre a Facebook e a Instagram, anche WhatsApp, ha segnalato Urbi e Torbi e in particolare alle persone interessate il fatto che c'è stato un attacco attraverso l'utilizzo di uno spyware ai danni di una novantina di persone, che comprenderebbero prevalentemente dei giornalisti e personaggi, vengono così definiti, della società civile, fra questi anche il direttore di fanpage.it. Allora, che cos'è successo? Dalle parti di WhatsApp si sono accorti che qualcuno ha inviato un file malevolo a dei gruppi su WhatsApp e questo file porterebbe all'installazione di uno spyware. In particolare, questo spyware si chiama Graphite ed è realizzato da una società israeliana, tanto per cambiare, che si chiama Paragon Solutions e che è stata fondata tempo addietro da Ehud Barak, ex primo ministro israeliano. Allora, proviamo a fare un po' di chiarezza e capire perché è un problema tutta questa roba qua. Allora, prima di tutto, che cos'è Paragon Solutions e come mai esistono delle aziende che alla luce del sole producono dei malware? Beh, si tratta, come NSO Group, altra azienda di cui abbiamo parlato ampiamente, anche lei israeliana, di una società che in realtà realizza questo tipo di software per i governi. Cioè, questi spyware dovrebbero essere utilizzati normalmente dalla magistratura, dai servizi segreti, dalle forze di polizia, per spiare e raccogliere prove sui cattivi, mettiamola così. Il problema qual è? Che da anni ormai è abbastanza evidente e ci sono delle associazioni come The Citizen Lab, che è un'organizzazione canadese specializzata in diritti digitali, è abbastanza evidente che ogni tanto invece questi strumenti vengono utilizzati in maniera un po' estensiva, cioè vengono utilizzati anche per spiare quelli che sono oppositori politici, giornalisti, attivisti e persone di questo tipo. Quindi, qual è il problema? Il primo problema è che società come Paragon Solutions non dovrebbero vendere questi prodotti a governi che non siano di specchiata rispettabilità dal punto di vista democratico. Il problema qui è che anche quelli che noi siamo abituati a considerare paesi di specchiata reputazione democratica spesso non lo sono, perché ci sono paesi come la Polonia, che fa parte dell'Unione Europea, la Grecia, che fa parte dell'Unione Europea, la Spagna, che fa parte dell'Unione Europea, che hanno invece utilizzato, secondo le prove raccolte per esempio da Citizen Lab, questi software in maniera assolutamente illegale. C'è un altro problema però, e qui si va un po' sul tecnico e cercherò di spiegarlo nella maniera più chiara possibile, anche se è una cosa un filo complessa. Allora, il motivo per cui non si viene a capo di questa, di queste vicende, qual è? Che bene o male società come Paragon o NSO Group, nel momento in cui le si accusa che, dicendo che i loro software sono stati utilizzati per spiare persone che non avrebbero dovuto essere spiate, come giornalisti o oppositori politici, quello che rispondono è: non è colpa nostra. Noi vendiamo il nostro prodotto a degli stati, dei governi, e loro li dovrebbero usare in maniera responsabile, quindi se lo fanno eccedendo quelli che sono i loro poteri, non è un problema nostro perché noi siamo un'azienda privata. Vero, vero fino a un certo punto, perché allora questi software non sono molto diversi da qualsiasi altra applicazione che noi possiamo installare sul telefono o sul computer, cioè richiedono l'esecuzione di codice, cioè richiedono di essere installati. Quello che li rende molto particolari è il fatto che possono essere installati in una maniera in cui le vittime non possono notarne la presenza. Nel dettaglio, parlando di Graphite, secondo quanto riporta WhatsApp, utilizzavano una tecnica cosiddetta zero click, cioè arriva un messaggio con un file allegato, non c'è bisogno che la vittima faccia clic sul file, lo apra in qualsiasi modo, è automaticamente infettata. Ecco, qui bisogna capire come funzionano i malware. Quello che viene spiegato dagli esperti è che di solito un malware è composto da due parti. Uno è il payload, cioè quello che fa il software, in questo caso Graphite, come Pegasus, che è lo spyware di NSO Group. Permette in pratica di spiare tutte le comunicazioni da un telefonino, permette di leggere i messaggi, permette di ascoltare le telefonate, addirittura di usare il microfono come se fosse una microspia. E poi c'è l'altra parte, che è l'exploit, in gergo viene chiamato così, che è la tecnica che permette di installare questo software facendo in modo che la vittima non se ne accorga. Allora, qual è il problema? Che se queste aziende fornissero soltanto il payload, potrebbero anche utilizzare quella linea di difesa che ho illustrato un attimo fa, dicendo: noi ci limitiamo a vendere il nostro software, il nostro spyware, e non è un nostro problema. Il punto è che molto più spesso, e questa è l'accusa che viene portata a queste aziende, forniscono anche l'exploit, cioè quella tecnica che permette di infettare il dispositivo, e soprattutto il dubbio è quello, e quella è l'accusa per esempio che porta The Citizen Lab nei confronti di NSO Group, e molto probabilmente porterà anche nei confronti di Paragon Solutions: si occupano in prima persona di infettare dispositivi, e quindi quale cose cambiano? Perché uno non può più dire: noi abbiamo solo fornito il software. In questo caso sanno benissimo chi hanno colpito, perché lo hanno colpito, e soprattutto in quel caso saprebbero benissimo di essere andati oltre una linea rossa che non avrebbero dovuto superare. Vedremo cosa succederà, anche perché tutti stanno aspettando il primo rapporto di The Citizen Lab proprio sul tema di Paragon Solutions. invece passiamo all'intelligenza artificiale, perché nel weekend ne è successa un po' di ogni e protagonista è in qualche modo sempre DeepSeek. Allora, io provo a fare un riassuntino. DeepSeek è un piccolo sistema, piccolo, relativamente piccolo, sistema di intelligenza artificiale che è approdato all'onore delle cronache perché ha scalato le classifiche dei download sull'App Store negli Stati Uniti e che in pratica farebbe più o meno quello che fa ChatGPT, però lo fa gratis, lo fa benino e secondo quanto hanno dichiarato i suoi creatori sarebbe costato molto molto meno rispetto a ChatGPT. Le conseguenze sono state, e ne abbiamo già parlato, crollo in borsa delle varie società tecnologiche che stanno investendo miliardi nell'intelligenza artificiale, perché naturalmente il ragionamento che si è fatto è: ma come, i cinesi lo fanno con una frazione dei soldi che investite voi, allora cosa state facendo con quei soldi? Crollo in borsa delle società energetiche, perché tutti hanno cominciato a dire: ah, ma allora non c'è bisogno di avere dei mega server potentissimi che consumano un mucchio di energia per far girare i sistemi di intelligenza artificiale, ma si possono usare dei sistemi anche meno potenti e quindi meno energivori. A seguire, in Italia, blocco di DeepSeek perché il garante per la privacy ha avviato una pratica conoscitiva e DeepSeek in buona sostanza ha bloccato il funzionamento delle app nel nostro territorio in via preventiva, e accusa di OpenAI, che è l'azienda che ha sviluppato ChatGPT, dicendo: i cinesi ci hanno rubato i dati per sviluppare il loro algoritmo di intelligenza artificiale. Su questa questione ho citato qualcosa recentemente, ed è il fatto che in buona sostanza quello che è stato utilizzato è un sistema che si chiama Knowledge Distillation, che è assolutamente conosciuto e che permette di addestrare un algoritmo di intelligenza artificiale piccolo utilizzandone uno più grosso, in pratica come se fossero un insegnante o uno studente, ed è un sistema conosciuto fin dal 2015, quindi non si tratta di un vero e proprio furto, però adesso le conseguenze stanno diventando abbastanza paradossali. Perché? Allora, intanto Sam Altman, che è a capo di OpenAI, sembra essere molto molto preoccupato dalla concorrenza di DeepSeek, in particolare dal fatto che DeepSeek è un sistema open source, quindi ha in pratica un'apertura del codice che gli permette sì da un lato agli altri sviluppatori di vedere come funziona, ma permette anche di svilupparsi molto più rapidamente. Questa è un po' la filosofia open source. E c'è una dichiarazione che ha rilasciato su Reddit dicendo che è convinto che OpenAI sia stata, lui dice, dal lato sbagliato della storia per quanto riguarda l'apertura delle sue tecnologie. Ora, la si può interpretare un po' come un mea culpa, dicendo: avremmo dovuto aprire di più e essere meno avidi per non tenere tutte le nostre conoscenze. E però OpenAI non è l'unica coinvolta in questa vicenda, c'è anche Microsoft, e Microsoft sembra che stia giocando un po' su due tavoli. Perché? Perché da una parte si è associata a OpenAI denunciando il fatto che DeepSeek avrebbe sfruttato in qualche modo i dati sviluppati da ChatGPT, quindi la possiamo immaginare contro DeepSeek. Dall'altra parte, la stessa Microsoft ha preso DeepSeek R1, che è questo motore di intelligenza artificiale particolarmente evoluto nei ragionamenti logici, e l'ha reso disponibile all'interno di due piattaforme che gestisce. Una è Azure AI Foundry, che è una piattaforma in pratica in cui vengono forniti il codice per sviluppare intelligenza artificiale, e l'altra è GitHub. GitHub è una piattaforma abbastanza conosciuta per tutti gli sviluppatori, in cui si possono scaricare gratuitamente del codice, compresi anche i motori di linguaggio naturale. E in particolare, secondo un po' di giornalisti che hanno analizzato questa mossa di Microsoft, l'interesse dell'azienda di Redmond sarebbe legata al fatto che DeepSeek, come sostengono i suoi creatori, richiede delle risorse piuttosto limitate per funzionare. Perché questo interessa Microsoft? Beh, Microsoft sta commercializzando tutta una nuova serie di computer, computer portatili, computer desktop, che vengono definiti come computer per l'intelligenza artificiale. In pratica, all'interno di questi PC, oltre a esserci la classica CPU, il classico processore centrale, e la classica GPU, quindi il processore grafico per videogiochi, per visualizzare qualsiasi cosa, ci sarebbero delle NPU, che sono dei processori neurali che sono sviluppati apposta per l'intelligenza artificiale. Insomma, l'obiettivo di Microsoft, perlomeno nel medio-lungo periodo, sarebbe quello di riuscire a vendere dei computer che sono in grado di utilizzare di loro l'intelligenza artificiale senza dover ricorrere a dei server remoti. Ricordiamo, server remoti che sono quelli che fanno salire in maniera esponenziale i costi nell'utilizzo dell'intelligenza artificiale. Quindi, se da una parte Microsoft sta difendendo il suo alleato OpenAI e ChatGPT, con i quali ha una collaborazione e nei quali ha investito un mucchio di soldi, dall'altra parte sembra tentata di utilizzare comunque le tecnologie di DeepSeek per i suoi nuovi prodotti. Beh, vedremo che direzione prenderà, probabilmente già nelle prossime settimane. Allora, arriva un messaggio da un ascoltatore o ascoltatrice che non si firma via SMS, che fa riferimento all'attacco di cui parlavo in apertura, che ha colpito tanti giornalisti, e mi chiedono: scusa Marco, ma nessuno aveva un antivirus? E né Google né Apple potevano rilevare questa installazione zero click? Allora, spiego un po' questa cosa, perché è un tema che resta sempre dietro le quinte e non se ne parla mai. Allora, prima cosa, su Android, quindi telefoni Google, gli antivirus si possono mettere, su Apple no. Sugli iPhone non si può mettere l'antivirus, perché l'iPhone ha un sistema operativo che è strutturato per compartimenti stagni, mettiamola così, e c'è un piccolo problema, che questo è una buona notizia dal punto di vista della sicurezza, perché un programma non può farsi gli affari degli altri, e quindi anche un malware evidentemente non può farsi gli affari degli altri. Quello, il rovescio della medaglia, è che non si può installare un antivirus, perché il mestiere dell'antivirus è farsi gli affari degli altri, e in questo caso non ci riesce. Quindi dal punto di vista degli iPhone, per esempio, bisogna solo sperare che le vulnerabilità vengano pecciate, come si dice in gergo, cioè vengano corrette prima che vengano utilizzate da un pirata informatico o, come in questo caso, da un governo con delle velleità da spione. Per quanto riguarda il fatto che né Google né Apple potessero rilevarli, c'è in realtà un florido milionario mercato di questo tipo di vulnerabilità, che agisce alla luce del sole, cioè ci sono delle aziende che comprano le vulnerabilità e le rivendono alle società che producono spyware. Lo fanno per delle cifre spaventose. Tutto questo è perfettamente legale, e qui è evidente che nel momento in cui qualcuno vende questa vulnerabilità a una società di spyware, vuol dire che non l'ha invece resa nota né alle società antivirus né a società come Apple o Google, che dovrebbero correggere la vulnerabilità stessa. E quindi questo è un po' il meccanismo che si innesca, ed è un meccanismo terribilmente malato, ma al quale sembra che nessuno voglia mettere mano, almeno per il momento. Ok, Ok, mentre vedo ora che mancano solo 3 minuti alla fine della trasmissione, perché mi era sparita la schermata di al 9000, come lo chiamo io, che è il nostro countdown che ci fa sapere quanto durano le trasmissioni, c'è della manutenzione da parte dei tecnici, che ringrazio fra l'altro per la rapidità nel loro intervento. Tocchiamo un altro argomento legato all'intelligenza artificiale, una notizia che è circolata in questi giorni. Io devo dire che sull'intelligenza artificiale le notizie alternano o quel tecnoentusiasmo dicendo cambierà la nostra vita, oppure la paranoia più assoluta. E nella sezione paranoia più assoluta, in questo caso abbastanza insensata, è circolata una notizia che ha detto: oh mio Dio, i modelli di intelligenza artificiale sono in grado di replicarsi da soli, è l'inizio della fine, finiremo come in Terminator, ci sarà Skynet, eccetera, eccetera. Allora, molta calma, la notizia è vera, nel senso che due sistemi di intelligenza artificiale, in particolare uno sviluppato da Meta e l'altro da Alibaba, in un esperimento controllato sono stati in grado di autoreplicarsi e quindi fare in modo di fare una copia di se stessi funzionante da soli, in pratica. Va bene, ma questo non significa che diventino una minaccia per l'umanità. In particolare è abbastanza normale che un software sia in grado di autoreplicarsi, i malware lo fanno da 25 anni e non è nulla di strano. Il problema vero potrebbe essere al massimo se questi sistemi di intelligenza artificiale dovessero decidere in autonomia di replicarsi da soli. Per capirci, il fatto che una persona possa compiere anche un'azione potenzialmente pericolosa non significa che lo faccia. Quindi da lì a preoccuparci del fatto che gli algoritmi di intelligenza artificiale possano cominciare a replicarsi da soli, prendere il controllo di tutti i computer e minacciare l'umanità, mettiamola così, ne passa un po'. Sfrutto questi ultimi 45 secondi che ho a disposizione per rispondere ad Alessandra, che ha scritto a doppio clic @radiopopolare.it, chiedendomi: sto cancellando il mio profilo Instagram, non vorrei che Meta si tenesse i miei dati, e mi ricordo che in una puntata avevi parlato della questione, sapresti dirmi qual era? In realtà no, però se ricordo bene, la puntata in cui ne avevo parlato era la famosa vicenda per cui Meta stava cambiando le condizioni di utilizzo per usare le informazioni degli utenti per addestrare il suo motore di intelligenza artificiale. Se la preoccupazione è questa, visto che dal nome, secondo me, vivi in Italia e anche dal fatto che sei un'ascoltatrice di Radio Pop, ci sono buone probabilità che tu che viva in Italia, beh, in Europa questa cosa non la può fare. Quindi la preoccupazione da quel punto di vista dell'uso dei dati per l'intelligenza artificiale non dovrebbe essere un problema. Per quanto riguarda il resto, se cancelli il tuo profilo Instagram entro 30 giorni, Meta teoricamente dovrebbe cancellare tutti i tuoi dati sui suoi server. Sono arrivato assolutamente alla fine, io vi lascio alla vostra serata, l'appuntamento con doppio clic è per domani, ora seguirà Poveri ma belli con Disma Pestalozza e Alessandro Diegoli. Una buona serata da Marco Schiaffino.